Radio Italia anni 60 vi racconta il libro della settimana. Chaffis è cattolico, credente e osservante. Anni fa fu addirittura nominato presidente di un comitato per la costruzione di nuove chiese. Dell'ambiente ecclesiastico pretesco assimilato una certa cordialità, untuosa, ammiccante, sempre disponibile all'intesa. Nonostante la corporatura imponente, 1,90 m d'altezza, non ha l'aspetto dittatoriale del condottiero di Ventura, come lo vuole qualcuno, neppure quello asciutto del militare di carriera. Si muove piuttosto con l'agilità silenziosa del prelatone di curia, del vero cattolico al pessimismo radicale. Dall'alto della sua statura guarda gli uomini con occhio irridente, beffardo. Sembra sempre che li pesi per valutare qual è il loro prezzo di vendita. A dirlo fu Gianni Baldi, che dal 69 al 76 diresse Successo, giornale oggi poco ricordato ma che fu il primo mensile economico italiano. Lo scopriamo leggendo Eugenio Chaffis, una storia italiana di potere e misteri, edito da La Terza. Con noi il suo autore, Paolo Morando, ben ritrovato.
Grazie.
Mentre leggevo il tuo libro mi chiedevo, e ti chiedo quindi, quali sono le differenze e quali invece le analogie tra Eugenio e Chaffis, cioè tra l'uomo e l'imprenditore?
Questa è una domanda a cui evidentemente posso dare una risposta solo approssimativa, perché io ho ricostruito in qualche modo Chaffis sulla base di fonti scritte, di viste, di libri, di contatti con persone che in qualche modo l'hanno conosciuto e incontrato, ma stiamo parlando di un uomo che è morto nel 2004. Ora, io credo che Chaffis in qualche modo fosse rimasto vittima della sua stessa ossessione, del suo stesso culto per la riservatezza, perché se un personaggio preferisce l'ombra, non vuole essere fotografato, non rilascia interviste, no? Cos'è che viene da pensare? Perché c'è qualche cosa da nascondere. No? Questo inizio di sospetto poi genera, come dire, una palla di neve che poi diventa una slavina. Alla fine, oggi, attorno a Chaffis si è costruita una leggenda nera incredibile, su cui io non metto becco, non dico che sia vera o che sia falsa, non ho gli strumenti per dirlo, però in molti casi è stata costruita su elementi veramente friabilissimi. Una leggenda nera che lo vuole colpevole non solo della morte di Enrico Mattei, ma anche della morte di Mauro De Mauro e soprattutto della morte di Pierpaolo Pasolini, questo priva di petrolio che aveva a che fare con Chaffis, i suoi discorsi, ma non solo. Tutto questo si è, come dire, creato, si è alimentato senza che lui mai ci mettesse becco. Lui non ha mai smentito nulla, neanche delle peggiori dicerie che venivano scritte su di lui. Questo quindi ha favorito una costruzione di una leggenda nera che poi si è continuamente amplificata nel totale silenzio suo e anche dei suoi congiunti dopo la sua morte. E questo però io credo che abbia origine proprio dalla sua iniziale attitudine, appunto, a essere uomo in qualche modo che voleva restare nell'ombra. Dopodiché, sulle sue doti di manager si potrebbe discutere a lungo, meglio di me lo farebbe qualche economista, naturalmente. Sta di fatto che Leni ne risollevò le sorti dopo che la gestione in qualche modo di Mattei, assolutamente spregiudicata e assolutamente ambiziosa, l'aveva portata su un punto un po' delicato dal punto di vista finanziario. Su Montedison in realtà alla fine ha perso, nel senso che se ne è dovuto andare senza che Montedison sia stata in qualche modo risollevata, e d'altra parte Montedison non esiste più da anni e la chimica in Italia non esiste più da anni.
Esiste invece per fortuna questo libro che fa luce su una figura molto controversa, Eugenio Chaffis, una storia italiana di potere e misteri. Con noi anche domani, sempre alla solita ora, sempre sulle frequenze di Radio Italia anni 60. Paolo Morando.
Grazie a tutti.
Radio Italia anni 60, sempre al vostro fianco.